Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Carissimi fratelli e sorelle, con fiducia apriamo il nostro spirito al pentimento e riconosciamoci tutti bisognosi dell'infinita misericordia del Signore.
Cristo, Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva, perché non abbia più sete. Gloria a te, o Cristo.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Il Vangelo è lungo, chi non ce la fa può restare seduto. In quel tempo il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo? Usciamo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbi, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ci sono tante cose, ci si perde in questo Vangelo. Come lo leggi, ti parla. Ci sono tante finestre, si può entrare da tutte le parti. E forse è bene che ciascuno di voi lo rilegga a casa, perché questo esercizio gli permetterà di trovare quel particolare che parla proprio a lui, proprio a lei. Comunque, diciamo che la cosa che ci stupisce più di tutto A me perlomeno mi impressiona che Gesù, si dice di Gesù che era affaticato per il viaggio e sedeva presso il pozzo di Giacobbe, il pozzo della storia, affaticato. È Dio. Dio si può affaticare? Ha preso la natura umana, si può affaticare, sì. Un Dio affaticato vi sta simpatico? Un Dio affaticato. In genere pensiamo che l'uomo sia affaticato, ma anche Dio si è affaticato per amore. Dio si è affaticato per amore mio, per amore tuo. Ha camminato, ha cercato il pozzo, ha cercato il luogo dove potesse assomigliare a te. Non ha voluto difendersi, non ha voluto far finta di essere forte. Adesso gli faccio uno sgambetto a questa persona. No, ha detto: io voglio parlare a livello della sua debolezza, a livello della sua fame, a livello della sua sete, a livello della sua aspirazione. Voglio parlargli lì dove lei è proprio una donna semplice, che ha fame, che ha sete, che ha voglia di vivere, che cerca l'amore. Voglio arrivare a quel punto lì, a quel punto della sua bocca dove è tutta se stessa. Voglio arrivare lì. Voglio parlargli a quel livello lì. Non voglio parlargli dalle nuvole, voglio parlargli dal suo livello. E perciò il Signore accetta la fatica, si affatica. E quando si affatica potrebbe anche, cioè noi potremmo anche scavalcarlo, potremmo anche farci gioco di lui, no? E invece lui si avvicina a questa donna che è immagine di tutta l'umanità. Chi non ci si ritrova in questa donna? Chi non ha pensato di sapere qual è il meglio per se stesso, per se stessa? Chi non ha pensato di sapere: io nella vita voglio questo? Da quando eravamo bambini avremo più o meno formulato 100 volte: voglio questo nella vita, mi manca questo, quel voglio, ve lo dico io, questo è quello che mi fa bene. Avevi 5 anni, pensavi questo, avevi 6 anni, hai pensato questo, 10, 20, 30, 40, 50, ancora diciamo quello che pensiamo che sia bene per noi. E puntualmente siamo chiamati a riformulare 1000 volte quello che pensiamo che ci fa bene. Perché? Perché non ci disseta quasi nulla. Non ci disseta quasi nulla. E siamo sempre così, come questa donna che si prende con la sua anfora, che è la cifra della nostra precarietà, la cifra della nostra umanità. Quell'anfora prima la tiene come una reliquia perché gli serve a tutti i costi, perché senza quell'anfora non raggiunge quello a cui aspirava: un po' di acqua al giorno. Tutti i nostri sforzi facciamo che cosa? Un po' di acqua al giorno. Un po' di acqua al giorno. Quindi noi siamo come questa donna qui che tutti i giorni fa la fatica, si alza, prende la sua acqua. In questa fatica giornaliera voi metteteci le vostre fatiche giornaliere per sopravvivere, per rimanere a livello decente, per non affogare tutti i giorni. Metteteci tutti i vostri sforzi giornalieri. Metteteci, potremmo giocare parlando della palestra, per esempio, no? Se una volta non vai in palestra, torni indietro. E così quest'anfora, no? Tutti i giorni l'acqua, l'acqua per sopravvivere, l'acqua affettiva, tutto il bisogno che abbiamo tutti. Quindi lui si è messo a quel livello lì, non ha criticato questa donna. Non mi sembra, non lo capisco che la critica. Non la guarda dall'alto in basso. Si mette lì e gli dice con quella frase un po' provocante, no? Dammi da bere. Aveva sete Gesù. Dammi da bere, quindi, a una donna che aveva sete, a una donna che cercava anche lei l'acqua, a una donna che cercava il senso della vita. Questa donna si è sentita interpellare da un uomo un po' particolare, no? Che poi subito ribalta la situazione e gli dice: se tu sapessi chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto. Non è forse così quando noi diventiamo più credenti oppure ci si converte in certi momenti della vita? Non è vero che diciamo: ad averlo saputo prima, non è vero che facciamo così, ad averlo saputo prima avrei fatto quello. Quindi Gesù dice: tu stessa gliene avresti chiesta di quest'acqua. E lì piano piano nasce questo dialogo così bello, fino a quando Gesù si presenta e dice: sono io, il Messia. Sono io l'acqua che tu cerchi. Sono io quello che tu cerchi. E mi piace molto poi vedere che questa donna, la prima cosa che fa, lascia l'anfora. Lascia quello che gli permetteva di essere una donna, quello che gli permetteva di andare avanti. Lascia cioè quello strumento per la sopravvivenza, i nostri strumenti. Ognuno di noi ce n'ha tante di anfore, le usa secondo le necessità. Lei lo lascia, vuol dire che lei si è liberata da quella schiavitù, da quel servilismo, si è liberata. Un po' ha fatto come quel persona, no, che va, ha trovato il tesoro in un campo, vende tutti i suoi averi e compra il campo. Fa una cosa folle, ormai ha trovato quello che cercava, quindi lascia tutto, compra il campo. Quindi chi trova l'acqua viva vende tutto quello che ha, perché comunque non è più legato ormai a queste cose qui, ha trovato un amore che non delude più. Io non lo so per voi, per me questo è fondamentale. No, non basta averlo capito una volta, perché noi siamo come abbiamo un elastico dentro, appena noi ci rilassiamo torniamo al servilismo, alla schiavitù, torniamo ad aver bisogno sempre di quell'acqua, tutti i giorni, dobbiamo sentirci sempre amati da tutti. Basta che un attimo tu non guardi il Signore e torni ad essere schiavo delle tue ferite, dei tuoi bisogni, sempre. Invece il Signore desidera che noi facciamo questo cammino, che lo incontriamo. Per questo Lui si è fatto così piccolo, per questo è diventato così piccolo. E addirittura ti dice che Lui ha bisogno di un'acqua, ma quell'acqua allora è il suo. Lui ti ama talmente tanto che cerca la tua sete, cerca il tuo desiderio di crescere. Lui vuole intercettare la tua sete di diventare una donna diversa, un uomo diverso. Lui vuole intercettare, ti vuole intercettare, no, non fare questo, non ti basta questo. Alza lo sguardo, ti vuole dare di più, e per darti di più lui si fa più basso. È meraviglioso. Per darti di più non ti schiaccia, ma lui diventa basso. Lui, quindi, come farebbe una mamma sapiente, che fa? Per dare tutto al figlio, si mette a livello del figlio. E quindi anche con noi fa così, no? Ci vuole dare di più, ci vuole liberare dentro, e vuole far scattare in noi questo desiderio dell'acqua viva, che poi si trasforma in noi in una fontana zampillante. Quell'acqua viva, questa libertà, questa gioia dentro di aver trovato quello che disseta. E il Signore ha sete di questo. Penso che il Signore da noi vuole solo questo, che noi abbiamo sete di Lui. Vuole dissetarci, vuole diventare Lui l'acqua. E Gesù questa arsura l'ha portato sulla croce. Questa sete degli uomini, questa sete delle donne, questa sete dell'umanità sfinita, l'ha portato sulla croce. Lui, con un gioco di parole, Sant'Agostino dice che Gesù ha sete che noi abbiamo sete di Lui. Ha sete che noi abbiamo sete di Lui. Ha sete di questa tua sete che ti rende, che ti brucia dentro, questa sete che non, tu con tutte le cose che hai non la estingui mai. Lui ha sete di questa sete che tu non estingui mai. Quindi desidera che questa sete che hai tu di gioia, di pace, di pienezza, e vuole essere Lui quell'acqua, è assetato di te. Il Signore è assetato di te e quindi attira la tua ricerca fino a quando tu scopri che appunto in quel costato lì, nei sacramenti, nella parola di Dio, c'è l'acqua viva, c'è l'acqua viva, e non c'è una misura piccola. C'è la misura dell'amore che è senza misura, c'è l'acqua senza misura, gratis. Questo cambia la vita, questo è rivoluzionario, perché significa che tu allora veramente, no? Prima c'avevi l'anfora e prendevi la misura degli schiavi. La misura degli schiavi è quella giornaliera. Invece lui ti toglie l'anfora e ti dice no, vieni. Ti affoga nel suo amore, ti mette nel suo costato, ti porta lì, bevi, mangia e bevi, sei una donna libera, sei un uomo libero, non ti vergognare di amare, non ti vergognare di amare, non ti vergognare di dire che hai bisogno di amare, non ti vergognare, vieni. Se Lui è morto d'amore, anche se noi siamo fatti a sua immagine, anche noi, è molto strano che io non desideri amare. Che poi non è vero. Moriamo dentro questo desiderio. Lo coviamo dentro. Moriamo. E pensate che fatica che facciamo a dimostrare che siamo uomini perfetti. Che fatica che facciamo a dire mi basta quello che ho. Non ti basta. Non ti basta, anche se è un matrimonio perfetto, non ti basta. Perché comunque nel tuo cuore tu desideri quell'acqua viva. E allora pensa che accanto al tuo cuore, proprio nel tuo cuore, il tuo cuore si può chiamare Pozzo di Giacobbe. Lui si ferma lì, si ferma attorno al tuo cuore. Il tuo cuore è il luogo dove il Signore sta seduto e il tuo cuore si affatica. Mi piace pensare che quella fatica di Gesù, quella fatica del tuo cuore affaticato è Gesù affaticato che si mette nel pozzo di Giacobbe. Quella fatica del tuo cuore è la fatica di Gesù. È la fatica di Gesù che vuole, ha preso dimora nel tuo cuore. Quindi Gesù non sta lontano, sta in quella fatica lì. Ce l'hai quella fatica nel tuo cuore, è affaticato il tuo cuore. È la fatica di Gesù che dall'eternità è venuto, è sceso, ha camminato fino a trovare il pozzo della tua vita dove Lui vuole che tu ti dissedi. Ha fatto la fatica, è venuto dall'eternità per te, si vuole sedere proprio nella tua fatica. È la sua fatica, la tua fatica è la sua fatica. Vi siete incontrati, potete darvi del tu, potete dirgli chi è, e lui ti risponde, sono io che ti parlo. Preghiamo. Splenda, o Dio, nella luce della grazia, la Chiesa del tuo Cristo, che a questa santa mensa ha ricevuto la certezza dell'eterna comunione col Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Alcuni avvisi, vi ricordo che giovedì, 29 febbraio, è il quarto giovedì di Santa Rita, ormai lo sapete. In questa chiesa, no? La nostra patrona viene festeggiata a maggio ed è preceduta come preparazione da questi 15 giovedì. Gli orari delle messe sono alle 8, alle 9, alle 10, 17 e alle 18. Venerdì di Quaresima normalmente non c'è la messa, abbiamo una messa alle ore 8 perché appunto solo il rito romano, le ore 8. Alle 9, alle 18, alle 21 la Via Crucis, dalle 19 alle 21 facciamo questa specie di quaresimale sulla parola di Dio, su Abramo in questo momento. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.